di mele,
un chilo di mandarini,
un chilo di quelle pere.
Due lattughe, un chilo di zucchine di quelle piccole, mezzo chilo di patate, due lattughe, un chilo di zucchine di quelle piccole, mezzo chilo di patate.
Radio Cucina.
Fantastico. Per una dieta sana, non violenta, create vegetariani.
Un sacco di ricette squisite.
Radio Cucina, nuova serie, a cura di Paramacaruna Devidassi.
Sono Paramacaruna per un'altra puntata di Radio Cucina. Oggi vi do un menù completo e parliamo di samosa con cavolfiori e piselli, pasticcio di maccheroni, zuppa di carote con il riso, frullato di mele e sandesh al limone. Allora, passiamo alla pasta dei samosa. La pasta per il samosa deve essere lavorata molto poco e più o meno le dosi sono una tazza e mezza di farina, un terzo di tazza di burro ammorbidito e 4 cucchiai di acqua fredda. Fate sciogliere con le mani dentro nella farina il burro ammorbidito, poi aggiungete l'acqua fredda e impastate molto velocemente e fate riposare 5 minuti. Per regolarvi un po' con le misure, vi ricordo che una tazza in genere sono 200 grammi, un bicchiere sono 100 grammi, un cucchiaio sono 25 grammi e un cucchiaino sono 10 grammi. Quindi se è una tazza e mezza di farina saranno circa 300 grammi di farina, un terzo di tazza di burro saranno circa 100 grammi di burro, 120 grammi di burro e 4 cucchiai d'acqua sarà circa un quarto di litro d'acqua, forse meno anche. Allora, mentre la pasta si riposa, voi non vi riposate, continuate a fare ripieno. Mi raccomando, non mettete la pasta in un luogo caldo, perché altrimenti il burro si scioglie tutto. E prendete un cavolfiore piccolo, tagliate a metà, ne userete solo metà, e 100 grammi di piselli freschi. Per cuocere i piselli, io vi consiglio una cosa, di cuocerli con tutto il baccello. Perché? Perché ci mettete molto meno tempo e i piselli, quando sono cotti, il baccello si apre da solo e i baccelli vengono tutti a galla e i piselli vanno a finire sul fondo. Quindi voi, astutamente, raccogliete i baccelli, li buttate via e i piselli li scolate dopo. Allora, con i vostri 100 grammi di piselli lessati, li scolate, li mettete da parte. Nel frattempo fate friggere velocemente nel ghee questo mezzo cavolfiore piccolo tagliato a cimette, scolate anche quello, lo mescolate ai piselli e condite il tutto con una presa di sale, un mezzo cucchiaino di curcuma, non mettete troppa curcuma, mezzo cucchiaino già sufficiente, e poi potete mettere un pizzico di cumino, un po' di chili e un po' di zenzero, a seconda di come, di quante spezie vi piace mettere. Potete mettere più spezie o meno spezie a seconda dei vostri gusti. Comunque le spezie sono cumino, chili e zenzero. Cumino potete metterne un terzo di cucchiaino, il chili un po' di meno, lo zenzero anche mezzo cucchiaino. Però queste sono sempre dosi indicative, queste sono abbastanza speziate, queste dosi. Se invece vi piacciono i sapori un po' più delicati, non troppo caldi, potete metterne di meno. Mescolate il tutto, cavolfiori, piselli, spezie, sale. Per amalgamare bene il tutto si può usare un mattarello con le estremità piatte. Non riducete la poltiglia completamente, ma semplicemente amalgamate in modo da poter maneggiare il tutto come se fosse un ripieno, cioè prenderlo a cucchiaiate. Allora, dividete la pasta del samosa in tante palline, vi dovrebbero venire fuori una decina di palline circa, fate delle palline abbastanza regolari, rotonde, e appiattitele con il mattarello, non infarinate il tavolo, mi raccomando, al massimo se vi si attaccano le palline sul tavolo, cosa non dovrebbe succedere se avete seguito le dosi, però nel caso ungetelo con un po' di ghee, non con la farina, non mettete farina perché altrimenti quando friggete il samosa succede che la farina va a finire sul fondo della pentola per friggere, cioè si stacca del samosa, brucia la farina dentro nel ghee, brucia il ghee e viene fuori una cosa tragica perché viene fuori tutta una fanghiglia nera sul fondo del ghee che è veramente disgustosa. Lo stesso suggerimento vale per i puris. Quando voi fate i puris non mettete mai farina sul piano del tavolo e anche per tutte le altre cose fritte. Evitate di friggere cose infarinate. Le cose infarinate vanno bene soffritte in un dito di ghee o un dito di burro che viene praticamente usato tutto per la frittura, per far dorare da una parte all'altra, ma per la frittura a profondità non usate mai farina per infarinare le cose da friggere. Allora, adesso avete questo dischetto di pasta alto circa 2 mm, bello rotondo. Mettete un cucchiaio di ripieno nel mezzo del dischetto, ripiegato in due per fare una specie di mezzaluna, e premete bene i bordi così che si possono saldare fra loro. Dopodiché cominciate a chiudere il samosa. Ecco, come vi avremmo già spiegato diverse volte, così, chiudere il samosa è un'impresa piuttosto particolare. E sarebbe la cosa migliore è proprio vederlo fare e imparare a farlo pian piano con la pratica, viene a chiudere, cioè si riesce a chiuderle abbastanza bene. Per spiegarvelo così radiofonicamente possiamo provare dicendo che allora, prendiamo il semicerchio in mano con i bordi ben attaccati con la sinistra da una parte e con il pollice e il medio, il pollice verso l'alto, bisogna schiacciare la pasta. Poi mettete il medio verso l'alto, il pollice verso il basso e tirate sul pollice e schiacciate di nuovo la pasta. Questo è un movimento molto particolare e viene una specie di spirale intorno alla chiusura del samosa. Se provate vedrete che vi riuscirà, non è difficile. Ogni volta che appoggiate il nuovo pezzettino di pasta sul precedente, schiacciate così che si chiuda bene, si sigilli. Poi quando avete chiuso tutto il samosa, dovete semplicemente friggerlo nel ghee non troppo caldo. I samosa dovrebbero cuocere per circa 10 minuti, 15 minuti. Non cuoceteli troppo velocemente, altrimenti il ripieno non fa in tempo a insaporirsi bene. Non cuoceteli troppo lentamente, perché altrimenti assorbono molto ghee, diventano molto pesanti. E quindi 10-15 minuti dovrebbe essere sufficiente. Poi scolate i vostri samosa, li mettete magari su un pezzettino, su un pezzo di carta assorbente, tipo così, carta da cucina, e li dovete servire caldi, perché freddi perdono molto della loro bontà. Caldi sono molto molto buoni. Allora, passiamo al pasticcio di maccheroni. Questo è un modo molto originale di preparare la pasta. Senz'altro tutti quanti conoscete i maccheroni. Potete prendere 500 grammi di pasta e la fate lessare come solito nell'acqua bollente salata, abbondante. Dopodiché scolate la pasta nello scolapasta. Un suggerimento per non scottarvi, per non essere investiti dal vapore bollente, fate questo lavoro nel lavandino con l'acqua fredda aperta. Mi raccomando, non sulla pasta, perché altrimenti fermate completamente la cottura, no? Raffreddate completamente i maccheroni. No, mettete il rubinetto un po' spostato, aprite l'acqua e l'acqua fredda fermerà immediatamente i vapori dell'acqua bollente di cottura dei maccheroni. Allora, prendete questi maccheroni, abbiamo detto 500 grammi di pasta, e disponetele in una teglia imburrata a bordi alti e alternate con sugo di pomodoro. Potete usare il sugo di 300 grammi di pomodori, potete scottarli prima, pelarli e poi farli cuocere lentamente, oppure nel sistema più veloce potete togliere le parti che non sono buone, le parti dure, il centro, il picciolo, tutto quanto, e frullare dentro con dell'acqua dopo averli lavati molto bene e farli asciugare un po' sul fuoco. Allora, 500 grammi di maccheroni, 300 grammi di sugo di pomodoro. Poi potete alternare con del formaggio. Potete mettere 200 grammi di mozzarella e 100 grammi di ricotta, ad esempio. Potete mettere anche un pochino di parmigiano grattugiato. E delle melanzane fritte. Potete prendere due melanzane fritte a fette. Tagliate, prendete queste due melanzane e tagliate a fette per il lungo, per il largo, comunque a fette abbastanza sottili. Le friggete velocemente nel ghee, le fate scolare e poi le mettete dentro insieme ai maccheroni, disponendoli a strati. E dopodiché potete profumare tutto con del basilico. Andate a strati, allora ricapitolando, maccheroni, pomodoro, mozzarella, ricotta, melanzane e basilico. Se avete bisogno di mettere un po' di sale, mettete il sale. Tenete presente che se mettete il parmigiano o dei formaggi salati dentro nel pasticcio di maccheroni, avrete bisogno di meno sale. Quando avete riempito la vostra teglia, la mettete nel forno e fate cuocere, fate dorare finché il sugo di pomodoro si sia abbastanza assorbito e la mozzarella si sia sciolta bene. Allora, questo era il pasticcio di maccheroni, passiamo alla zuppa di carote con il riso. Allora, dovete mettere a bollire in 2 litri d'acqua 5-6 carote raschiate leggermente, tagliate a fettine, 3 pomodori oppure una tazza di salsa e 2 gambi di sedano. e anche una tazza di riso di quello per le minestre che si sfalda facilmente. Fate bollire il tutto finché le verdure sono ben cotte, frullate e rimettete sul fuoco con un rametto di rosmarino o di basilico. Salate e fate raddensare un po', secondo di come preferite la zuppa, più densa o meno densa. Se la volete più delicata potete aggiungere un bicchiere di latte verso la fine della cottura. Poi c'è il frullato di mele, anche questo è molto veloce. Allora, dovete prendere due mele mature, sbucciarle e tagliarle a pezzettini, metterle nel frullatore insieme con 50 g di zucchero, un bicchiere di latte e un bicchiere di acqua. Potete aggiungere anche un po' di cannella o un po' di vaniglia. Frullate il tutto e il vostro succo è già pronto, non c'è bisogno di molto tempo, potete farlo anche all'ultimo momento. Invece il sandesh al limone vi prenderà un po' più di tempo, quindi vi consigliamo di preparare il formaggio in anticipo. Avete bisogno di 400 g di panir fresco, di formaggio fresco, di cagliata. Si fa il panir facendo bollire del latte su una in una pentola, su un fuoco moderato, e quando bolle, per ogni litro di latte si aggiunge il succo di un limone. Oppure una mezzo cucchiaino di acido citrico, una punta di cucchiaino di acido citrico. Qual è la differenza? La differenza è che il succo di limone chiaramente è più naturale, è migliore, però sia dal punto di vista economico che dal punto di vista di tempo è più dispersivo. L'acido citrico invece è sempre pronto, non va male, lo potete tenere in un barattolo in cucina. Costa poco e fate molto in fretta a metterlo dentro. Chiaramente, se volete usare il siero del formaggio per fare così delle altre preparazioni, delle zuppe, delle bevande, il pane o altre cose, è meglio che usate il succo di limone perché il siero sarà molto più buono. Comunque, preparate questo panir in questo modo. Quando bolle il latte aggiungete il succo di limone o l'acido citrico, pian piano, mescolando, perché così vi accorgete subito di quando ne avete messo abbastanza, perché certe volte i limoni sono più grossi o meno grossi, l'acido citrico è difficile dosarlo proprio al millimetro, specialmente se le dosi sono piccole. E quindi mescolate accuratamente, quando vedete che il latte si sta cagliando, potete rimetterlo sul fuoco, farlo bollire per qualche secondo in modo che il formaggio si raccolga tutto insieme alla superficie e diventi una massa unica e solida. A questo punto potete scolarlo in un colapasta con i buchi piccoli, o meglio ancora in un pezzo di stoffa pulita come un tovagliolo, uno strofinaccio da cucina ben pulito. Dopodiché lasciate scolare il formaggio per qualche ora e con questo panier si possono fare numerose cose. Si può fare ad esempio il sandesh. Per fare il sandesh al limone allora occorrono 400 g di questo panier pronto, già scolato. E è difficile dire quanto latte ci vuole per fare 400 g di panir, perché la resa del latte in formaggio varia dal tipo di latte. Il latte delle buste, il latte della centrale del latte, e anche a seconda delle qualità delle marche di differenti produttori di questo latte confezionato, la quantità di formaggio che potete ricavare è differente, quindi vi conviene pesare il formaggio quando è già fatto e se non è sufficiente usare dell'altro latte. Prendete questi 400 g di paneer, lo passate in un passaverdure, magari anche un paio di volte, in modo che diventi tutto bene omogeneo e liscio. Se volete potete anche lavorarlo a mano, ma è una cosa molto più lunga. E lo mettete in una padella con 100 g di zucchero e la scorza di un limone grattugiata. Ci vuole un limone, mezzo limone. Poi potete mettere un cucchiaio di acqua, mescolate tutto bene e fate cuocere a fiamma bassa finché prima il formaggio si scioglie un po', diventa un po' più molle perché lo zucchero si scioglie dentro. Poi pian piano lo zucchero cuocendo dentro nel formaggio lo rassoda finché tutto l'impasto si stacca dalle pareti della padella. Quindi a questo punto il vostro sandwich è cotto. State attenti a non bruciarlo, lo trasferite su un piano di lavoro, potete impastarlo ancora un po' con un cucchiaio di legno e potete stenderlo, diciamo un centimetro e mezzo, due centimetri di altezza, livellatelo bene perché sia uniforme e poi quando si sarà raffreddato potrete tagliarlo nelle forme che preferite, quadrettini, a rombi, a rettangoli, come volete. Allora, ricapitolando, per organizzare il vostro pranzo, prima di tutto preparate il formaggio del sandesh, e questo potete farlo anche magari il giorno prima, in un altro momento libero. Preparate questo formaggio, lo lasciate a scolare per qualche ora, e nel frattempo potete preparare il ripieno dei samosa di cavolfiore piselli. Avete bisogno, ricapitolando, di mezzo cavolfiore piccolo, di 100 g di piselli. I piselli li fate bollire, il cavolfiore lo fate scottare velocemente nel ghee. Poi aggiungete un po' di curcuma, un po' di cumino, di chili, di zenzero e il sale. Nel frattempo fate la pasta per i samosa, intanto che cuociono i piselli, i cavolfiori, fate la pasta per i samosa con una tazza e mezza di farina, cioè con 300 g di farina, 100 g di burro e 4 cucchiai circa di acqua fredda. Non lavorate troppo la pasta, stendetela, riempite i samosa, farciteli, chiudeteli. Se vi risulta difficile chiuderli, come vi ho spiegato, perché è una cosa un po' particolare, potete chiuderli premendo i bordi con i denti di una forchetta. In questo modo i samosa si chiuderanno abbastanza facilmente, non dovrebbe uscire niente. Appena, se vedete che qualche samosa si apre, toglietelo subito dal ghee, altrimenti esce tutto ripieno. E poi è difficile recuperare il ripieno una volta uscito, perché si sbriciano un po'. Poi, mentre state facendo i samosa, mentre i samosa friggono, potete preparare il pasticcio di maccheroni, facendo cuocere la pasta e preparando 500 g di maccheroni, anche di meno, secondo quello che avete bisogno, 2 melanzane grosse, 300 g di sugo di pomodoro, 200 g di mozzarella, 100 g di ricotta e un pochino di parmigiano grattugiato. Mettete tutto a strati, infilate in forno e quello si cuoce da solo. Poi la zuppa di carote e riso, anche questa è molto facile, molto veloce da fare. Basta mettere a bollire in 2 litri d'acqua 5-6 carote che avete raschiato e lavato per benino, tagliate a fettine. 3 pomodori, 2 gambi di sedano e una talsa, cioè circa 200 g di riso per minestre. Fate bollire tutto finché le verdure sono cotte, frullate, rimettete sul fuoco con un rametto di rosmarino o di basilico. Salate alla fine e fate insaporire un attimo, potete condire con burro o panna o latte, secondo di come preferite, è molto buono. E mentre tenete in caldo i samosa, Mentre il pasticcio di maccheroni in forno finisce di dorarsi, mentre la zuppa di carote si sta riscaldando l'ultima volta sul fuoco, e il sandesh al limone è fatto che aspetta di raffreddarsi, fate il frullato di mele. Il frullato di mele sono due mele, un bicchiere di latte, un bicchiere di acqua, 50 o 100 grammi di zucchero, una spruzzata di cannella o di vaniglia e anche il frullato di mele pronto. Per il sandesh di limone vi ricordo che ci vogliono 400 g di paneer, 100 g di zucchero, un cucchiaio di acqua e la scorza grattugiata di un limone o mezzo limone, a seconda se volete un sapore più pronunciato o più delicato. Fate cuocere sul fuoco basso, tutto insieme, mescolando bene, e quando il composto si stacca dalle pareti della padella potete toglierlo, farlo raffreddare e dargli la forma che desiderate. Allora, i suggerimenti di oggi sono: per i piselli fateli cuocere insieme col baccello, così è più facile, perdete meno tempo e escono da soli dal baccello una volta cotti. Poi il forno volevo spiegarvi un po', se ci sono due tipi di forni, di termostato in particolare. C'è il termostato che ha i numeri, no, progressivi, che vanno 1, 2, 3, 4, 5, fino a 8, e quelli che hanno la temperatura. Se avete uno di quei forni che hanno soltanto i numerini senza la temperatura, vi do la tabella di conversione per le temperature, così potete darvi una regolata. Allora, la temperatura 1 sono 130 gradi centigradi ed è forno bassissimo. Potete usarlo per così sciogliere le cose a bagnomaria, potete usarlo per le cose molto delicate che hanno bisogno di una cottura molto, molto lenta. Poi la temperatura 2 sono 150 gradi, è forno basso, e anche questo per le cose che ci mettono poco a cuocere, che devono semplicemente fare la crosticina in cima. Poi la temperatura 3 è forno medio-basso e sono 170 gradi. 170 gradi già potreste cominciare a fare dei biscotti, delle torte, quelle spugnose, quelle alte, lievitate, alcune preparazioni di verdura, magari con la besciamella, con la mozzarella che si deve sciogliere. Poi invece alla temperatura 4 sono 180 gradi, forno moderato. Questo in genere è la temperatura che si usa di più, praticamente si può fare tutto, si possono fare torte, pane, pizze, pasta al forno, verdure al forno. Praticamente questo tra il 3 e il 4 è la temperatura che vi consigliamo sempre di usare. Poi il 5 sono 190 gradi, è moderatamente caldo. Il 6 sono 200 gradi ed è caldo, 200 gradi è molto caldo, praticamente bello caldo, e potete usarlo per fare ad esempio per cuocere la pasta sfoglia, che richiede una cottura molto veloce, oppure per cuocere, non so, delle altre preparazioni che richiedono una cottura molto veloce e calda. Poi il 7 sono 210 gradi, è molto caldo, state attenti che brucia, e l'8 addirittura sono 220 gradi ed è caldissimo, e questo praticamente bisogna stare molto attenti, controllate continuamente se dovete fare delle cose a forno così alto, controllate sempre perché è molto facile bruciare le preparazioni. E specialmente per le cose che richiedono una lievitazione, come il pane, le torte, biscotti lievitati e così via, non mettete mai nel forno troppo alto, perché altrimenti non lievita. Succede che si cuoce prima la parte esterna, poi se riesce a lievitare all'interno, la pasta, l'impasto all'interno spaccherà la crosta, quindi è una cosa stranissima, una specie di fungo nucleare nel vostro forno, quindi cerchiamo di mantenerci tra il 3 e il 4, una buona temperatura un po' per tutto. Allora, anche oggi vi abbiamo dato un po' di ricette, la prossima volta vi darò delle altre ricette, degli altri suggerimenti, degli altri tempi di cottura. Questo menù di oggi è piuttosto veloce, in tutto ci metterete 3/4 d'ora a fare tutto, non è che ci mettete tanto. La pasta cuoce in 10 minuti, 12 minuti, anche il riso cuoce in 20 minuti al massimo, poi se c'è molta acqua cuoce magari in meno tempo. Ecco, l'unica cosa che ci vuole un po' è il formaggio per il sandesh. Questo potrebbe richiedere anche 2 o 3 ore, però se lo preparate in anticipo, se lo preparate magari il giorno prima, vi prenderà poco tempo. Allora, anche per oggi vi saluto, il tempo è scaduto, ci sentiamo alla prossima puntata di Radio Cucina. Hare Krishna!
Avete ascoltato Radio Cucina!
Fantastico. Per una dieta sana, non violenta, create vegetariani.
Un sacco di ricette squisite.
Radio Cucina, nuova serie, a cura di Paramacaruna Devidasi.